Salve a tutti. Nella lezione precedente ci siamo concentrati prevalentemente sulla bibliografia, sulla forma e sulla storia del titolo della Apocolochiuntosis. A partire da questa lezione inizieremo a vedere qual è la storia della sua trasmissione testuale e parleremo cioè di manoscritti. Li abbiamo già menzionati molto cursoriamente per la verità. E ora è arrivato il momento di guardarli un po' più da vicino. A questo proposito, vi dico che sul sito, nella pagina di questa lezione, troverete tre link, ciascuno dei quali punta al sito della biblioteca che conserva il manoscritto e in cui troverete la digitalizzazione del manoscritto. Per cui vi basta andare sulle relative pagine internet. Cercare la pagina o il foglio del manoscritto che ho indicato nella descrizione del link e visualizzare una fotografia. Sono tutte fotografie di una certa qualità, per cui si possono ingrandire anche abbastanza e sono facilmente leggibili, per farvi un'idea di che cosa stiamo parlando. Inizierò dal primo di questi manoscritti che è conservato alla biblioteca del monastero di San Gallo. E prende il nome di San Gallensis 569, un manoscritto non grande, a dimensioni piuttosto contenute, ma di una certa importanza, almeno per quanto riguarda l'Apocolochiuntosis di Seneca. Infatti, questo manoscritto è il testimone migliore del testo ed è stato scritto all'inizio del X secolo, prima si pensava verso la fine del IX, ma più probabilmente all'inizio del X secolo. A Fulda. La storia di questo manoscritto è una storia abbastanza complessa perché il manoscritto non contiene soltanto l'Apocolochiuntosis di Seneca. È un manoscritto composito, vale a dire che è formato da più parti che sono state rilegate insieme in epoca successiva. Si tratta di una collezione di vite e di passioni di santi in cui l'Apocolochiuntosis ha poco a che fare. Questa raccolta venne organizzata nella struttura con cui si presenta oggi al più tardi nel XIV o XV secolo, epoca nella quale fu aggiunto anche un index in pergamena, che oggi è incollato sul piatto anteriore, in cui sono elencate in successione uguale a quella in cui il manoscritto si presenta, le vite e le passioni raccolte nel codice. In questo indice manca però l'Apocolochiuntosis, che è contenuta nell'ultima sezione del manoscritto, la settima. A questo punto vi suggerisco di aprire il link del codice di San Gallo e di andare a pagina 243. Solitamente i manoscritti sono numerati per fogli e quindi è sempre necessario indicare se abbiamo a che fare con il recto o con il verso del foglio, come vedremo anche con gli altri manoscritti che esamineremo. Talvolta invece i fogli dei manoscritti sono numerati per pagine, esattamente come avviene nei libri moderni, per cui si tratta semplicemente di andare a pagina 243 del San Gallensis. Noi siamo abituati a trovare le pagine dispari alla nostra destra e le pagine pari alla nostra sinistra, e questo è quello che succede solitamente anche nei manoscritti, però in questo caso la pagina dispari si trova a sinistra. È segno che è successo qualcosa, evidentemente chi ha numerato le pagine o le ha numerate iniziando da una pagina pari, oppure, come in questo caso, la numerazione è saltata. Infatti, a un certo punto, chi ha numerato le pagine ha saltato la pagina 235. Ed ecco quindi spiegato perché la pagina 243 con cui inizia l'Apocolochiuntosis si trova a sinistra e non a destra. Ora, se voi avete aperto il manoscritto, troverete quello di cui abbiamo parlato nella lezione precedente. Trovate cioè il titolo Divi Claudi Incipit apoteosis annei Senece per Satiram. Vedete la U di Claudi è stata aggiunta sul rigo, evidentemente era stata omessa per errore. Apoteosis è scritto in caratteri greci, Il per è compendiato con il consueto compendio dp e il tratto sull'asta verticale, così come compendiata la m finale con un trattino sopra la di satira. Se ora andate a pagina 251, dove il testo termina, trovate più o meno lo stesso titolo riportato nell'explicit. Divi Claudi explicit Apoteosis Annei Senece per Saturam. C'è solo una piccola variante per Saturam anziché per Satiram e il fatto che Apoteosis è scritto in caratteri latini anziché in caratteri greci. Per sapere dove e quando questa parte del manoscritto è stata scritta, in passato ci saremmo rivolti a Bernard Bischoff, che è stato uno dei più grandi paleografi latini di tutti i tempi e espertissimo della scrittura del IX secolo in particolare. E in passato, negli anni 70, Bernard Bischoff ha fornito una sua opinione su datazione e provenienza di questa parte del manoscritto, che è riportata da Michael Coffey nel suo libro sulla satira romana del 1976. Secondo Bischoff, il manoscritto sarebbe stato scritto a Fulda o nei dintorni di Fulda verso la fine del IX, verso la fine del IX secolo. Si tratta di una datazione e di una collocazione che poi sono state confermate da studi successivi. Mi riferisco in particolare ai risultati pubblicati nel 1986 di un'analisi condotta da Hartmut Hoffmann, il quale ha dimostrato che il breve testo dell'Apocolochiuntosis sarebbe stato scritto da cinque o sei mani diverse, tre delle quali provenienti da Fulda. Quindi questa analisi di Hoffmann dimostra oltre ogni dubbio che il testo proviene da Fulda, così come aveva ipotizzato Bernard Bischoff. Che cinque o sei mani si siano alternate nella scrittura di un testo così breve è naturalmente sconcertante, ma una possibilità abbastanza concreta è che il testo sia servito come esercizio di scrittura all'interno di una scuola o di uno scriptorium. E infatti la prima mano è una mano più regolare. E potrebbe essere stata quella del maestro che dava così il modello per coloro che avrebbero dovuto poi esercitarsi con lo stesso testo. Comunque stiano le cose, quello che ci interessa ai fini della tradizione del testo di Seneca è che questo manoscritto è quello che ci offre il testo di maggior qualità. Quindi possiamo quasi considerarlo un Codex Optimus al quale però si associano anche altri due manoscritti importanti perché rappresentano un ramo diverso della tradizione. E quindi, associando il testo di esse al testo degli altri due manoscritti, si è in grado di ricostruire il testo dell'archetipo. Andiamo quindi a vedere il più antico degli altri due manoscritti, vale a dire Valenciennes 411, della fine del IX secolo. Quello che gli editori siglano con V. Vi prego di aprire il link che trovate sempre su Moodle. Il link vi porterà al sito Gallica che contiene non soltanto le digitalizzazioni dei manoscritti della Biblioteca Nazionale di Francia, ma anche anche le digitalizzazioni di manoscritti di biblioteche minori, come manoscritti conservati alla biblioteca di Valenciennes, come in questo caso.